Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Otto minuti dopo le 8, in punto, in puntissimo, qualunque cosa voglia dire. Buongiorno ascoltatori, eccoci, benvenuti, bentornati, siamo qui storditi come dei bonzi a cercare di cacciar via quell'imbrunire che sta dentro a tutte le nostre maledette albe. Sarà il solito volo imprevedibile, con ascese velocissime, e quindi andiamo immediatamente a cominciare, e anche perché devo cominciare oggi con un importante impegno aziendale, con una mission che mi è stata affidata dalla volontà di ferro di Disma Dylan Pestalozza, che mi ha detto c'è la sottoscrizione a premi da promuovere, mi raccomando, perché la sottoscrizione a premi è una delle fonti di finanziamento di Radio Popolare, e quindi parlane, e io ne parlo, e subito cosa faccio? Faccio quello che classicamente si utilizza per ingolosire l'ascoltatore, e partiamo dai premi, che quest'anno sono premi veramente eccezionali. Allora ascoltatori, prestate attenzione e partiamo dall'alto scendendo verso il basso. Innanzitutto il primo premio, quest'anno il primo premio è una Magnum di Pfizer millesimato metodo Champenoise, che potrete stappare e iniettarvi in compagnia di parenti e amici per festeggiare finalmente il ritorno alla normalità. Secondo premio un fiasco di Moderna, terzo premio una damigiana di AstraZeneca, quarto premio un soggiorno per due persone a San Marino comprendente una dose di Sputnik per tutti. Insomma, i primi quattro premi sono quelli che vi danno la sicurezza del futuro, ma scendendo troviamo altri premi davvero interessanti. Quinto premio, pensate un po', un saturimetro placcato in oro autografato dal professor Crisanti, un oggetto utilissimo ma anche un bello oggetto. Sesto premio, una riproduzione della parure di Coccarde del generale Figliuolo, prodotta a tiratura limitata, che non è solamente un pezzo da collezione ma anche un accessorio elegante che, come il nero, sta su tutto, sta sull'Havaiana, sta sulle spadriglias, sta su tutte le cose che vorrete indossare quest'estate. Settimo premio, un bellissimo quadro, un olio su tela. arrivederci un olio su tela, dicevo, settimo premio del maestro Gino Cimiatti, che riproduce San Giorgio a cavallo nell'atto di trafiggere con la lancia un pangolino a tre teste, un quadro molto molto bello che potrà arredare il vostro tinello, la vostra sala. Ma passiamo subito all'ottavo premio, che è un metal detector tascabile per verificare se con il vaccino vi hanno iniettato anche il microchip. Questo è utilissimo, anzi essenziale. Mentre il nono premio è una confezione di Lego da 6 milioni di pezzi per costruire l'ospedale in fiera grandezza naturale insieme ai vostri bambini. Ci potete già giocare quest'estate, oppure lo potete tenere direttamente come regalo di Natale. E poi, anche questo è un premio straordinario. Il decimo premio, pensate, un servizio fotografico completo della vostra vaccinazione da pubblicare sui social. D'altra parte va considerato che il fotografo delle vaccinazioni è una delle professioni del futuro, ha completamente soppiantato il fotografo da matrimonio. E poi ci sono anche gli altri premi, dal buono spese di 3.000 euro offerto da Coop Lombardia, i viaggi, tanti viaggi, gioielli, tanti gioielli, le biciclette, i mobili, i libri, le erboristerie, eccetera eccetera eccetera. Quindi mi raccomando, acquistate i biglietti, fatelo in fretta. E come farlo? Lo dovete fare online sul sito di Radio Popolare. Trovate scusate, stamattina va così, trovate il pulsantone, schiacciate e poi con tutte le carte di credito, con PostePay, con PayPal, basta fare un click e comprare quanti più biglietti potete per poter portare a casa questi premi straordinari e per poter fare una meritoria opera di bene e di sostegno per questa emittente, che quest'anno non può fare particolari iniziative per le restrizioni. E quindi, insomma, puntiamo molto su di voi, puntiamo molto sui vostri acquisti di biglietti, della sottoscrizione a premi di Radio Popolare. Quindi acquistateli, fate in fretta, perché è vero che l'epidemia si sta afflosciando, che l'Italia riparte, l'estate in arrivo, ma a scandagliare il flusso dell'informazione, occhio che si colgono segnali distinti di una nuova apocalisse imminente. Spiace dirlo, spiace restituire della cupezza e dell'inquietudine nelle case degli italiani, ma purtroppo bisogna essere intellettualmente onesti, e quindi è così. E allora, segnale numero uno di Apocalisse 2, la vendetta, l'invasione di topi in Australia. Ecco Repubblica, l'invasione dei topi sconvolge l'Australia, sono un pericolo nazionale, una piaga che le autorità non riescono a debellare, raccolti distrutti, l'allarme, si mangiano anche i mobili di casa. E ancora il Fatto Quotidiano, l'invasione dei topi sta devastando l'Australia, un flagello senza precedenti. Rilancia il Mattino, l'invasione dei topi in Australia è ormai incontrollabile, conferma il Corriere dello Sport, sconvolgente in Australia, l'invasione dei topi è ormai fuori controllo. Nel frattempo mi portano dell'acqua, non posso dire chi e non posso ringraziare chi, perché l'altra volta che ho ringraziato per il tè poi è venuto fuori un pieno che non finiva più, e allora quindi grazie, ma genericamente grazie. Insomma, torniamo ai topi in Australia, perché il quadro è drammatico, ma non solo, perché attenzione, a ruota dell'invasione dei topi c'è l'invasione dei serpenti. Insomma, piaga d'Egitto, scansati, il secolo XIX, l'invasione di topi scatena un altro dramma in Australia, cresce a dismisura il numero dei serpenti. La spiegazione la dà la Stampa di Torino: i topi provocano un'altra invasione ancora più pericolosa, quella dei serpenti, in particolare della specie tra le più velenose, nota come serpente marrone dell'Australia orientale. L'abbondanza di roditori ha bloccato il ciclo naturale di letargo invernale dei rettili, che stanno circolando ovunque a caccia perenne di topi sulle strade, nelle abitazioni, nei negozi ben nutriti. I serpenti si starebbero riproducendo sempre più e saranno la nuova piaga dei prossimi mesi. Ma non finisce qui, perché sempre la Stampa all'invasione dei topi e all'invasione dei serpenti aggiunge anche l'invasione dei ragni. Minchia che sfiga, eserciti di ragni spinti nelle città dalle inondazioni. Tutto questo sempre in Australia, quindi se proprio devo darvi un consiglio, anche se avete il Green Pass, io a sto giro salterei l'Australia, meglio la Romagna, Sardegna più tranquilla o una classica Liguria, sicuramente però non la Florida, perché in Florida, segnale dell'Apocalisse 2, c'è l'invasione delle razze, non nel senso del melting pot, nel senso di pesce cartilagineo dalla forma romboidale e piatta e coda tipo alien. Repubblica propone in esclusiva le immagini inquietanti di migliaia di razze ammassate a pochi metri dalle spiagge della Florida, tipo turisti a Rimini a Ferragosto. Ok, e con le invasioni per oggi basta così, anzi no, perché il segnale dell'Apocalisse 3 è invasione degli UFO, e occhio che stavolta è ufficiale. Vediamo l'ANSA, il Pentagono conferma, il video con l'oggetto volante che si immerge è autentico, e il Messaggero aggiunge UFO, a breve il rapporto del Pentagono, parla il senatore Rubio, dischi volanti, minaccia seria alla sicurezza nazionale, capito? Stiamo rischiando Independence Day e non c'è nemmeno più Will Smith a difenderci, perché c'ha la panza, topi, serpenti, ragni, razze, UFO, e noi stiamo qui a fare gli splendidi con le palestre, le piscine, il coprifuoco alle 23. Perché fin da ieri, anzi dall'altro ieri, sui quotidiani è tutto un celebrare il ritorno alla normalità. Il Corriere della Sera, per esempio, ha abbandonato la linea dell'emergenza Covid ed è tornato a dare spazio ai flagelli di stagione. Uno per tutti, il ritorno delle zanzare, che tecnicamente rompono le balle più degli UFO. Ebbene sì, le zanzare stanno tornando, e al tema ieri il Corriere ha dedicato un intero paginone didattico con tanto di vademecum, come difendersi dalle zanzare. Per esempio, domande fatali: le zanzare pungono a tutte le ore o soltanto alla sera? Spiega il Corriere, dipende dalla zanzara, quella comune lo fa soprattutto di notte, mentre la tigre più aggressiva preferisce le ore diurne. E poi è vero che le zanzare volano basso, ma con il tempo possono raggiungere anche il 20° piano, attaccano le caviglie, attaccano i piedi grazie al mix di calore e odore, e per il fatto appunto che tendono a volare basso, ma come abbiamo visto poi lasciano l'understatement e tendono anche a volare alto. Insomma, flagello zanzare annunciato dal Corriere della Sera. Ragazzi, ci abbiamo messo sei mesi a mettere a punto rapidissimamente un vaccino contro il Covid, e per combattere le zanzare siamo ancora appesi a metodi ancestrali come lo zampirone. Ma pazzesco, possibile che Pfizer non abbia niente contro le zanzare, neanche uno spray monoclonale antitafano, niente, boh, vabbè. E siccome laddove c'è zanzara c'è anche cerotto, ecco il giorno che ieri celebrava a pagina 15 il centenario proprio del cerotto. Cerotto da 100 anni si prende cura di noi con tanto di racconto dello scopritore del cerotto, che ha scoperto il cerotto perché la moglie, quando faceva i mestieri, si tagliava sempre, e allora ha detto ci vorrebbe un cerotto, e ha inventato il cerotto, e così la moglie ha potuto continuare a fare i mestieri tagliandosi allegramente senza che dovesse destare preoccupazione in famiglia. Oh, tra le apocalissi, le altre apocalissi possibili, c'è poi naturalmente la Meloni, presidenta del Consiglio. Ecco, ci avrete sicuramente fatto caso, ma è nato da settimana una colossale campagna di sdoganamento della Meloni, una operazione imponente di marketing politico che punta a legittimare la Meloni come candidata alla guida del paese. Per certi aspetti un crash test per vedere l'effetto che fa, per altri una campagnona di product placement che non si vedeva, credo, dai tempi dei Nutella Biscuits, con la Meloni che in TV spunta dappertutto come fosse Paolini, la Meloni nei TG, la Meloni nei talk show, la Meloni nei quiz, manca giusto la Meloni che legge le previsioni del tempo, il segnale orario a cura della Meloni, la prima serata con Meloni legge Pribke, e poi c'è tutto. L'obiettivo è far convocare Giorgia da Mancini nella lista dei 22 per gli europei, con lei che poi declina e lascia spazio a Ciro Immobile pur dicendosi lusingata. Ecco, magari giusto un ingresso in campo al minuto 39 per invadere l'area della Polonia, giusto così per rivivere un po' le glorie del passato. E i giornali naturalmente vanno al traino di tutto questo con il memoir dolente di Io sono Giorgia e i sondaggi che pompano Fratelli d'Italia sempre più in alto, anche più in alto della grappa di Mike Bongiorno. E quindi ecco il Corriere della Sera: Meloni e l'idea di Palazzo Chigi, se gli italiani vorranno, sono pronta. Ed ecco la Stampa: Meloni non si ferma più, scavalcato il PD. Questo giusto per fare degli esempi. Ed ecco, naturalmente, non poteva mancare Libero, che oggi riprende un'intervista a chi? Un'intervista che alla Meloni ha fatto Signorini, in realtà non l'ha fatta alla Meloni, l'ha fatta al compagno della Meloni, che è stato assunto a Mediaset proprio da Signorini. E quindi ecco Giorgia vista dal compagno, precisina e ritardataria. E il compagno racconta del primo incontro con la Meloni, e lo racconta così: lei rischia di andare in onda a Quinta Colonna con una banana in mano e lui si precipita a strappargliela, e a quel punto, non so dire, i nostri occhi si incrociano in modo strano. È stato un attimo, ecco, un attimo di softcore con la Meloni con la banana in mano, i loro occhi che si incrociano in modo strano, e poi il compagno rivela la colonna sonora del loro amore, Io che amo solo te, versione di Gianna Nannini, la storia di due ragazzi che tra mille avventure vogliono attraversare la vita insieme e invecchiare insieme. Ma poi racconta anche del carattere di lei, la sua mania dell'ordine che è patologica, arriva a sistemare le penne in scala cromatica, in compenso è una ritardataria cronica, insomma, quando c'è lui le Meloni non arrivano in orario. E poi la gelosia, la sua gelosia perché lei frequenta migliaia di persone e migliaia di persone la cercano tutti i giorni, ma dice quando presto sarà la prima donna presidente del Consiglio nella storia d'Italia andrà anche peggio. Ed eccola qua l'incoronazione che arriva dall'intervista che chi ha realizzato al compagno di Giorgia Meloni e che è stata rilanciata da Libero. Libero che punta anche a promuovere naturalmente il magico mondo della Meloni, e infatti l'altro ieri apriva in prima pagina con le ultime drammatiche conversazioni di Mussolini, il duce a Hitler, non fucilate gli italiani, come umano lei. Libero che domani rilancerà con l'ultimo drammatico appello di Mussolini: vaccinate tutti, soprattutto gli anziani over 80. E intanto oggi ci regala due pagine sulla gelosia del duce. Cosa ci fa Claretta in barca con quel tedesco? Ancora una volta, come umano lui. E vabbè, intanto mentre la Meloni vola alto, Salvini è andato al mare, lo avete visto, lo avevamo lasciato in spiaggia tra le cubiste del Papete e l'abbiamo ritrovato sempre in spiaggia ma con le mucche. Nel video che Salvini ha postato su Twitter lo si vede mentre manda baci alle mucche che stanno passando sulla battigia. Chiaramente un caso di catcalling, ma è giusto dire anche che le mucche ad andare in giro così col campanaccio festante a peso al collo se la sono andata a cercare. Comunque è palese che Salvini insieme alle mucche sia la risposta a Draghi col pavone. Io ve l'avevo detto l'altro giorno che l'avrebbe fatto e infatti puntualmente lo ha fatto. E poi sempre sulla stessa spiaggia, una volta che le mucche sono andate, Salvini ha scritto sulla sabbia con un bastone: vi voglio bene. Ecco, il modello è un po' Ennio Doris nell'immortale pubblicità di Mediolanum e un po' Robinson Crusoe che però pattuglia il mare per non far sbarcare venerdì. Salvini, la spiaggia e le mucche, regia di Castellano e Pipolo. Intanto, visto che mancano 5 minuti, diciamo che sono stati giorni di grandi confronti perfetti per comporre come sempre la nostra schedina della settimana. Beh, c'è stato il Piccinini di Canio, flame del giorno su Mourinho, c'è stato Cairo contro Appendino, con Cairo che ha dato della deficiente all'Appendino, e l'Appendino che in modo signorile ha rilasciato un semplice no comment. Poi c'è stata la Raggi contro i cinghiali, notizia che è finita sul Guardian. Fedez che è sempre contro la Rai, ma nel frattempo c'è in atto, in corso Fedez contro la Chiesa, perché ha combattuto con Don Alberto, che è stato bannato da Fedez in quanto stalker, o meglio così la racconta Fedez, che dice che Don Alberto lo ha sfinito sui social, tanto che è stato costretto a bloccarlo, mentre Don Alberto dice: io volevo portargli il mio punto di vista. E poi ancora Sgarbi contro le dietorelle per lo spot con il bacio saffico. In questo caso facciamo due, no, ma facciamo X2, perché quello spot delle dietorelle è stato pensato proprio dal creativo di turno, che ha detto: mettiamoci dentro il bacio saffico, così almeno poi fa un po' di casino sui social e ne parlano tutti. Ma il match più interessante è sicuramente quello di Pillon contro Sky. Anche questo è stato un caso a suo modo clamoroso, con Pillon che ha stracciato pubblicamente di fronte a tutti l'abbonamento quindicennale di Sky. Dopo 15 anni di abbonamento, ha detto Pillon, ho definitivamente chiuso con Sky, mi sono stancato di pagare per sostenere di fatto l'indottrinamento LGBT in ogni film, in ogni programma, in ogni telegiornale, e non che le altre siano meglio, specialmente la Rai, a spese degli italiani. Basta, ha detto Pillon, meglio un buon libro. E Sky, che non ha fatto un plissé quando ha perso il calcio in TV, ora immagino che tremi di fronte alla perdita di Pillon, e immagino che oggi a Santa Giulia possano saltare delle teste. Intanto però, a impaludare il DDL Zan, la Lega ha azionato il generatore automatico di testimonial. Avevano già lavorato molto sul vecchio generatore automatico di emendamenti inventato dal team di Calderoli. Questa volta la scienza padana ha prodotto il generatore automatico di testimonial, perché la Lega si prepara a portare in commissione, pensate, oltre 100 auditi, si chiamano così, 100 auditi sul DDL Zan, da Platinet a Spirli, dal segretario della CEI al leader del Family Day, il tutto con due obiettivi: uno, proseguire nell'ostruzionismo e trasformare due l'iter parlamentare in un colossale talk show che prosegua perlomeno fino alla 2626, quando la Lega auspica l'estinzione dei mondi gay a causa dell'asteroide. Ma veniamo però in chiusura a quello che è il vero match di cartello della nostra schedina della settimana. E il match di cartello è lui, 5 Stelle contro 5 Stelle. Bene, ci vorrebbe Clausewitz o perlomeno il professor Barbero per raccontare la rissa di condominio trasformatasi in battaglia campale, ma in mancanza di Clausewitz e pure di Barbero, intanto provo a fare io, appoggiandomi sulle cronache che oggi arrivano dal Corriere, dalla Stampa, da altri giornali. Bene, il cerino del conflitto si è riacceso con una provocazione, perché l'SRL di famiglia ha spiegato agli attivisti sul blog dei 5 Stelle come cedere la titolarità dei dati dal movimento a Rousseau, una provocazione che ha fatto montare la belligeranza. Il generale Crimi mobilita un esercito di esperti informatici e periti forensi e va all'attacco della Casaleggio Associati. La scena è da assedio del fosso di Helm, vogliono la consegna dei dati degli iscritti, suonano al citofono, nessuno gli apre, nemmeno gli esperti informatici riescono a valicare la barriera citofonica. Nulla di fatto, il comunicato è laconico, non hanno provveduto alla consegna. E allora la battaglia si sposta in tribunale, in tutte le sedi penali, civili, amministrative, lo dice Crimi, l'accusa è sequestro di dati degli iscritti. E la Casaleggio Associati risponde che non hanno aperto perché sono in cassa integrazione, gli uffici sono chiusi, e gli uffici sono chiusi per la morosità del movimento che è inadempiente nei pagamenti, e quindi dunque è colpa di Crimi. Fine, titoli di coda, finisce la puntata, e ora mi raccomando, chiamate Eduardo per la prossima sceneggiatura. Io invece chiamo la fine della puntata, perché mancano solamente 35 secondi al GR. Grazie per essere stati con noi anche oggi, ricordatevi di acquistare i biglietti della sottoscrizione a premi di Radio Popolare, stante anche il plateau di premi che vi abbiamo raccontato. Scusate per i colpi di tosse, per fortuna hanno preso e se ne sono andati, spero che non tornino mai più. Noi invece torniamo come sempre domani mattina alle 8 e giù di lì con il Demone del Tardi. Ciao ascoltatori, grazie e buona giornata, a domani.